E buonasera a tutti, Live Pop diretta dall'auditorio del Metro Stratos qui da Radio Popolare. Io sono Carlo Centemeri e questa sera, l'avrete capito dalle prime note che abbiamo ascoltato questa sera, la dedichiamo a uno dei compositori più rilevanti dell'universo italiano e non solo dell'ultimo secolo, che è stato Ennio Morricone. Personaggio ovviamente incredibile nel suo aver affrontato stilemi musicali e ambiti musicali completamente diversi, riuscendo sempre a essere il vero grande uomo di cultura, il vero grande compositore, come deve essere il compositore moderno, che ovviamente può pescare tanto da quello che è stato il passato della grande storia della musica, quanto ovviamente attingere ad altri legami. L'uomo che riuscì tanto a avere a che fare, lo sappiamo tutti, con enormi innovazioni nell'ambito della musica per immagini, ma altrettanto l'uomo che negli anni 60 arrangiava, come si diceva allora, le canzonette, ma in quell'ambito riusciva a far convergere la musica concreta nel barattolo di Gianni Meccia, con questo barattolo che girava, ma altrettanto a far entrare Gatto Barbieri in una canzone di Gino Paoli, oppure a prendere ispirazione da una sirena di Marsiglia per creare un tema di una famosissima canzone di Mina. E poi non pago di andare in tutte queste bellissime direzioni, ovviamente anche l'uomo che nell'ambito della musica colta riuscì a passare dall'essere un compositore ben inserito all'interno di quelle che furono le avanguardie del Novecento, ma altrettanto al far parte di gruppi di improvvisazione totale, come il suo apporto come trombettista all'interno del lavoro col gruppo di musica Nuova Consonanza. Diciamo, una personalità estremamente sfaccettata, estremamente interessante e ovviamente uno dei numi tutelari della musica dell'ultimo secolo ormai. E a raccontarci questa sera, a parlarci, a farci ascoltare, abbiamo probabilmente la persona più titolata a raccontarci la storia e tutto quello che era la persona Ennio Morricone, cioè Alessandro De Rosa, che ne è stato biografo e questa sera ci sarà la voce narrante della nostra serata. Un applauso.
Grazie, buonasera.
E con lui le note dei suoi compari strumentisti che avete avuto modo di sentire già in apertura di trasmissione questa sera, ossia Claudio Farinone alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica. E con questo direi che io ho parlato anche troppo, quindi Alessandro, a te, facci sognare.
Connie, the Hateful Eight, my brother, Di Fratellino.
This is the first Oscar and sixth nomination for Ennio Morricone. He also received an honorary award in 2006 in recognition of his magnificent and multifaceted contributions to the art of film music.
Chiamava un film western, per me non era proprio un western e forse lui si aspettava tutt'altra musica di quello che avevo scritto, ma mi ha lasciato libero. Quindi la prima cosa che mi è venuta in testa è quella di non battere la strada che ho battuto con Leone, di fare una musica libera, tranquillamente, in qualche maniera sinfonica, che ha una sua autonomia sinfonica. Infatti sono quattro tempi, i sette minuti iniziali, poi 12 nella neve, gli altri quattro e poi gli altri sette il finale. Uh-huh. E quindi è un lavoro di mezz'ora, è una vera sinfonia. Meno male che lui, quando è venuto a Praga a sentire la registrazione, era molto contento. E che era contento me lo dimostrò anche a Los Angeles, alla festa del giorno prima. I miei colleghi erano sicuri che io ce la facessi, che vincessi io. Anche John William mi disse: tocca a te.
Aveva dei suoi informatori.
Ma presi sei, ci mancherebbe pure il settimo davanti a me.
E già, chissà se John Williams avesse avuto i suoi informatori. Fatto sta che in quel 2016 Ennio Morricone l'Oscar lo portò a casa. Un Oscar importante che, insomma, lui aspettava da tempo. Aveva vinto quello alla carriera pochi anni prima, ma di fatto arriva nel 2016. Quel febbraio c'ero anch'io a Los Angeles. Qualche giorno dopo, anzi qualche giorno prima in realtà, lui venne insignito anche di questa prestigiosa onorificenza, la Hollywood Boulevard, la prestigiosa Walk of Fame. Ecco che da quel momento una stella di Ennio Morricone era stata data anche a lui. Un uomo che aveva sempre cercato la comunicazione, ma che al tempo stesso aveva cercato di non tradire quella musica, no? Che aveva studiato, quella musica con la M maiuscola. Quel giorno Ennio fece un discorso prima della cerimonia, durante la cerimonia appunto della Walk of Fame, in cui ricordava quanto per lui fosse importante essere compositore del cinema, ma ancora prima di tutto un compositore che aveva fatto sue tutte le esperienze del XX secolo. E passando attraverso tutte queste esperienze aveva restituito la sua voce, aveva raccontato il suo modo di essere compositore. Lui dice: non mi ritengo esclusivamente compositore del cinema. Era molto importante per me ricordare quanto è complicato inseguire quel sottile e cangiante equilibrio comunicativo fra chi scrive e chi ascolta. Io sto sempre inseguendo quel punto di contatto, anche per poterlo contraddire, per farne a meno, ma tenendolo comunque in considerazione. Sempre inseguendo quel suono, quindi, sempre cercandolo, un suono, e forse più di uno, e la relazione fra loro, e poi ancora. Ma questo è un fatto estremamente misterioso. E quando Ennio parlava dei suoni, solitamente il suo sguardo guardava oltre, un po' come lo sguardo di Novecento. Abbiamo sentito questo bellissimo tema, Plain Love, tra l'altro è anche il titolo del disco che Claudio Farinone e Fausto Beccalossi, che sono questi due musicisti straordinari con cui portiamo avanti questo spettacolo da diverso tempo, si può trovare nelle piattaforme digitali. Plain Love, suonare l'amore, cos'è che ci porta fuori da noi stessi se non il sentimento amoroso, la relazione, l'altro? Cosa siamo senza il rispecchiamento dell'altro? Beh, Novecento in quel film è un pianista che non scende mai dalla sua nave. A un certo punto l'amore lo sta quasi per fare scendere a New York. Morricone c'è sceso da quella nave, anche se ci ha vissuto su quella nave fatta di musica. Eppure in un certo momento, quando lui deve registrare, deve fare questa sua prima incisione su un disco, non sa come partire, è imbarazzato, non si è mai fatto registrare, ma a un certo punto dall'oblò della nave guarda questo viso di donna, questo volto di questa donna di cui lui si innamora, e da qui nasce il tema che abbiamo appena sentito. Morricone si immedesimò moltissimo in quel protagonista in Novecento, così vissuto di musica. La sua vita e la sua musica in effetti sono una sola cosa. Beh, io l'ho conosciuto tanti anni fa, era il 2005, Ennio Morricone venne allo Spazio Oberdan a Milano per fare una conferenza, cosa rara per lui perché non amava parlare, amava scrivere musica, essere musicista. Quella sera però io riuscii a dargli un CD con le mie prime composizioni, una lettera in cui, senza farla lunga, gli chiedevo di diventare mio maestro di composizione se avesse sentito qualcosa di valido all'interno del CD. Riuscii alla fine, dopo mille peripezie, a dare questo disco e questa lettera al maestro e lui scomparì borbottando. Il giorno dopo era già arrivato a Roma da Milano, era il 10 maggio del 2005, e mi aveva richiamato dicendomi che io dovevo assolutamente studiare composizione, che non potevo fare altrimenti perché avevo qualità, ma che dovevo trovare un buon maestro. E così lui mi diede il numero di un maestro, che fu il mio maestro, Boris Porena. Se avete visto il bellissimo film di Giuseppe Tornatore Ennio, anche Boris Porena è in quel film, un personaggio straordinario. Ci sono anch'io. E con Ennio Morricone rimanemmo in contatto per anni. Poi, quando io decisi di continuare i miei studi da Roma, 7 anni di Roma, in Olanda, gli lasciai una lettera, come sempre ho fatto a casa sua. Lui mi richiamò, commosso, io ero già in Olanda, dicendomi: quest'estate, quando vieni a trovare Boris, passi anche da casa mia, vorrei darle uno scritto con la mia esperienza, perché lei deve sapere che anche per me non è stato facile all'inizio. Anch'io, prima di trovare la mia strada, è stato difficile. Andai, l'estate, era l'estate del 2012, e lì lui mi diede questo scritto per sapere cosa io ne pensassi. Io, lusingato, mi presi 2 giorni e glielo dissi. Dissi: guardi maestro, sono bellissime pagine, ma sono 10. Lei ha vissuto una vita così ricca, così densa. Perché io avevo cercato di fare il copista, l'allievo, insomma, le avevo provate tutte. A questo punto mi era venuta l'idea, leggendo quelle pagine, forse mi potevo trasformare nel suo biografo, nel raccogliere le sue memorie. Ad una condizione però, gli dissi, che ci divertiamo facendolo, perché lei è già un uomo molto impegnato, se ci si annoia facendolo, lasciamo perdere. Il maestro mi disse: senta, io non ho il tempo, ma cercheremo di trovarlo, e adesso ci diamo del tu. Quindi ci trovammo a dare del tu. 6 mesi organizzai tutta questa cosa, iniziamo a lavorare a questo che è un libro che lui dice, curioso osservare e riesaminare la propria vita attraverso un percorso del genere. A essere onesto, non avrei mai pensato che l'avrei fatto. Poi recentemente ho conosciuto Alessandro e questo progetto si è sviluppato così gradualmente che alla fine ho preso contatto con i miei ricordi e li ho messi in prospettiva. E ho trovato qualcosa di nuovo anche, sapere che esisto, che il ricordo non è solo qualcosa nel tempo, ma anche qualcosa che verrà, ci proietta verso il futuro. Si tratta senza ombra di dubbio del miglior libro che mi riguarda, il più autentico, il più dettagliato e curato, il più vero, Ennio Morricone. Diventai il coautore della sua autobiografia in conversazione. È stato un lavoro di anni, è stato un lavoro che ci ha portato lontano. Ennio Morricone ha toccato tutte le esperienze del XX secolo, lo dicevamo anche in quel breve discorso che lui tenne a Los Angeles quel giorno, un compositore che era convinto dall'inizio, lui mi disse, lei deve studiare, fare sua la storia della musica, perché questo è un compositore. Poi le rimarrà attaccato qualcosa, e qualcosa ce lo mette lei, e lì si trova l'incontro.
Avevo 26, 25, 24 anni. La classe di Petrassi era una classe, sembrava, di fenomeni, eletta, straordinaria. Quindi entrai con una grande timidezza, veramente una timidezza incredibile. I primi lavori che mi diede da fare Petrassi furono delle cose, delle danze di tutte le epoche, brasiliane, il tango, la levanda, la corrente, la sarabanda, la giga e tutte le cose lì. Una serie di... ho perso andare avanti 2 mesi per queste, con queste cose. Non è che mi divertivo, non mi piaceva questa cosa qua, però le facevo, lo dovevo fare. Mi ero affezionato a questo grande maestro. Aspettavo che lui entrasse in classe e dava lezione agli altri, aspettavo la mia lezione. Quando finiva la lezione a tutti, andavo a casa via Germanico 182, io lo accompagnavo a casa e parlavamo di musica, naturalmente. E fu un affetto grande che ho avuto, per una stima enorme. Quando mi hanno chiamato per fare la musica per il cinema, beh, io avevo già un'esperienza. Feci il primo film già carico di cose che avevo fatto, quindi non fu una cosa difficile. Lavorai il primo film con Salce, il secondo con Salce, il terzo con Luciano Salce, il quarto con Mastrocinque, il quinto, poi finalmente arrivo a Pontecorvo, che chissà, strana cosa, mi disse che lui aveva ascoltato la musica del secondo film di western di Leone.
Per qualche dollaro in più.
Per qualche dollaro in più, ha detto, è talmente scritto bene questa cosa che vorrei che tu facessi la musica della Battaglia d'Algeri. Dico strano, perché solitamente il film western era considerato un sottoprodotto. Ma con loro siamo diventati amici, perché quando io ho scoperto che già ci conoscevamo da 30 anni prima, alla terza elementare, lo riconobbi con facilità, perché certi tratti del viso mi erano rimasti impressi, anche se poi non avevo confidenze, e quello fu l'unico anno, la terza elementare, che lui frequentò in quella scuola. Aveva sentito la musica di due western, uno spagnolo, uno italiano, uno di Cagliano, un altro di un regista spagnolo. Mi chiese di fare la musica per il suo film e io accettai. Da allora diventammo amici. Thank you.
Claudio Farinone, Fausto Beccalossi, Giura Testa. Beh, siamo arrivati già nel 72. Lui era partito nel 61 nel cinema, tra l'altro inciampato nel cinema, perché quando chiesi a Ennio: ma come hai iniziato a studiare composizione? Uno pensa al miracolo, la luce, qualcosa che arriva dall'alto. No, lui non voleva fare il compositore, voleva fare il medico da bambino, poi lo scacchista, ma il padre Mario fu una spada, era trombettista, trombista prima di lui, come diceva Morricone. Tu farai lo stesso che io ho fatto con la mia famiglia, cioè guadagnerai soldi con la tromba. Beh, entra nel cinema di nascosto, non dice niente ai compagni, non dice niente a Petrassi, il suo maestro, perché scrivere per la musica commerciale per il cinema equivale praticamente a prostituirsi in quegli anni per gli accademici, ma alla fine entra nel cinema e la sua segretezza piano piano, tra gli arrangiamenti della RCA, di Gianni Meccia, di Gianni Morandi, Gino Paoli e via dicendo, si va a perdere. Ovviamente il suo nome diventa un nome già nel 72, ormai già molti anni prima, di grande diciamo sicurezza. I produttori, i registi lo chiamano. Pensate che fa un film, Il Federale, nel 61, ne fa 4 nel 62, 8 nel 63 e poi si perde il conto già nel 64 per un pugno di dollari e poi via via questa ascesa incredibile. Nel 72 sono 22, 24 i film che lui musica, tanto che Morricone mi diceva: dillo alla gente che io ho sempre lavorato da solo, non avevo aiutanti, contrariamente alla musica del cinema americana che viene scritta insieme, cioè il compositore scrive e gli arrangiatori arrangiano. Lui ha sempre pensato alla musica come timbro, come la partitura, l'ultima realizzazione. Quindi per lui la musica doveva scriverla dall'inizio alla fine. E infatti nel western di Leone, Leone provoca l'occhio, Morricone provoca l'orecchio. Queste musiche si distaccano immediatamente dal film e diventano prodotto discografico della RCA italiana e conquistano il mondo. Bruce Springsteen, in Ennio, dice: quando andai a vedere Il Buono e il Brutto e il Cattivo, il primo film che arrivò in America, beh, andai a comprare il disco, perché la musica era qualcosa di pazzesco, di incredibile. Ebbene, il suo diciamo nome, lo dicevo, diventa incredibilmente famoso nel cinema e lo chiamano per salvare film, per sistemare film che sono un po' così così. Nel 69 lo chiama anche un regista che viene dal teatro, Giuseppe Patroni Griffi, per un film un po' così scandaloso. Sono due donne e un uomo, anzi due uomini e una donna, innamorati, quindi un po' strano. Il film in questione è Metti una sera a cena. Sera a cena. Tre personaggi. Lui 3 anni prima aveva scritto Se telefonando, sempre tre suoni, se telefonando. Qui anche sono tre suoni. Ta da ta ta ta. Lui ci gioca con questi tre suoni perché tre sono i personaggi del film. Tre personaggi vicini, uniti da un amore un po' moralmente, diciamo, discutibile in quel momento, con cui credo, ma anche lontani. E così come si avvicinano e allontanano i personaggi, si allontanano e si avvicinano queste note che vengono invertiti gli intervalli, quindi diventano intervalli molto ampi. Criteri compositivi applicati al film, perché Ennio Morricone cercava sempre di pensare a queste geometrie. Noi stasera stiamo ascoltando degli arrangiamenti per due strumenti, mentre invece le partiture morriconiane comprendono spesso orchestre wagneriane, malleriane addirittura, quindi con coro e via dicendo. Ma la musica di Morricone è scritta anche geometricamente, grammaticalmente, in maniera assolutamente coerente. Lui è anche scacchista, è logico, quindi il basso, la melodia, tutto ha un senso, il contrappunto vince sempre, diceva Ennio Morricone. Ebbene, il suo nome è incredibilmente famoso. Pensate che nel 72 lui sta intanto lavorando ancora un po' alle canzoni, album incredibili, ma poi soprattutto sta sperimentando, perché tutte queste sperimentazioni che lui porta nel pop sono dei cortocircuiti che lui fa negli studi di registrazione con un altro gruppo, che è il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, che porta nel cinema. Ecco, Ennio Morricone prende un po' di qui, mette un po' di lì, e alla fine sta sempre cercando però quel contatto con il pubblico, perché il cinema è un media di massa e deve parlare a tutti. E poi i produttori lo fanno mettere nel contratto, che le musiche siano di sicuro successo commerciale. Belle, mediterranee e di sicuro successo commerciale, molti produttori gli chiedono. Quindi lui non può tradire questa aspettativa. C'è certamente questa relazione con Sergio Leone, che è una relazione fondamentale, perché di fatto lo fa uscire dal confine italiano e lo porta in America. L'America che Sergio Leone inizia a immaginare già nel 1968, lui non vuole più fare western, ma dopo C'era una volta il West, Sergio Leone ha già in mente C'era una volta in America. Un film straordinariamente importante. Già anni prima Morricone aveva detto: io lascio il cinema, lavoro solo con Sergio Leone. Sergio Leone nell'84 riuscì a realizzare C'era una volta in America, purtroppo il suo ultimo film, un film intriso di tante cose, in cui tutto è duale, ma al centro di tutto c'è l'amicizia, il tradimento dell'amicizia. E questo film ha un tema, il tema principale, che è anch'esso duale. Lo ascolterete in questa forma, con degli attacchi molto forti e poi una melodia così distesa, così come duale è l'amicizia, il tradimento. Fausto Beccalossi, Claudio Farinone. C'era una volta in America. Sì, tutto è duale. Vi siete mai chiesti come mai i personaggi, già i bambini, fischiettano sul set? Perché le musiche erano state pensate anni e anni prima. E quindi Leone raccontava il film e Morricone avevano portato le musiche sul set. E questo incollava tutto il set. È un modo diverso di fare cinema. Perché solitamente la musica è quella, l'ultima cosa a cui si pensa. E invece nei film di Leone, già dal secondo film, è il contrario. Sono quasi dei videoclip musicali. La scena di Jill che arriva alla stazione di Sweetwater, se c'era una volta il West, è realizzata nello stesso modo. La musica, detta anche le inquadrature, i movimenti della camera. Ebbene, Sergio Leone purtroppo arrivava alla fine della sua carriera. Oggi dobbiamo fare dei salti incredibili perché questo spettacolo solitamente dura 2 ore, quindi noi qui abbiamo molto meno tempo. Ma Sergio Leone aveva iniziato a produrre anche dei giovani talenti e Morricone andava raramente sul set e fortunatamente Carlo Verdone mi disse che era meglio così, perché mentre stavano realizzando il primo film, Un sacco bello, e Bianco, Rosso e Verdone, sono tutti e due prodotti da Sergio Leone, poteva succedere proprio di tutto con Sergio Leone, perché Sergio Leone dice a Carlo Verdone: tu sei bravissimo a fare questi personaggi in una trasmissione non stop, no? Lo vede per la prima volta, ma li devi fare tu il regista. Ma io non sono regista, Sergio, te lo insegno io come fare il regista, ma tu devi avere i tuoi tempi. E dice Carlo Verdone, qui nel libro Inseguendo quel suono, dice: ripensando a quei giorni devo dire che forse il fatto che Morricone non venne sul set di Un sacco bello, in un certo senso, fu anche un vantaggio per me, perché con Leone durante le riprese poteva succedere proprio di tutto. Una volta Sergio ma addirittura menato. Fu per la scena della telefonata della mamma, quando l'imbranato protagonista spera di poter andare a letto con la spagnola, ma viene interrotto dalla chiamata della madre, alla quale lui trova inaspettatamente la forza di opporsi. Perché? Non ce la posso avere, la donna! Era la prima reazione di questo personaggio, che definirei quasi candido. Arriva addirittura a sbattere il telefono in faccia a sua madre. Voglio vedere le vene che escono fuori, voglio vedere uno che si incazza veramente, urlava Leone. Pretendeva che fossi sudato, con il fiatone, con le vene gonfie, ben in vista. Disse: modifai 3 giri di palazzo, di corsa. Quando torni io dol ciak e fai la telefonata. Era agosto, a Roma c'erano 40 gradi, glielo feci notare. E a me che me frega, stiamo a far cinema, no al circo, devi fare 3 giri di palazzo, hai capito? Uscì dalla stanza richiudendo la porta e scesi giù, feci le scalinate 2 o 3 volte senza neanche uscire, giusto per farmi venire un po' di fiatone, e tornai sul set. Sono pronto, Sergio. E lui, lì con una flemma incredibile, Chuck. Lui stava seduto e mi guardava. Azione. Non ebbi neanche il tempo di pronunciare la mia battuta che subito entrò in campo la mano cicciotta di Sergio Leone con tanto di anello di rubino che mi diede un sonoro ceffone. Quel Chuck è ancora filmato. Stop! Ah, stronzo, tu il giro di palazzo non l'hai fatto. Io mi sono affacciato alla finestra e non t'ho visto. Nel silenzio glaciale della troupe, il truccatore cercò con il fondotinta di coprire il segno delle 5 dita che mi erano rimaste sulla guancia. Io in quel momento lo stavo odiando, lo sguardo tra noi era di sfida, proprio come nei suoi western, ma aveva così offeso davanti a tutti. Leone disse, proprio zero lui, impassibile: allora, sti giri di palazzo? Io con rabbia scesi in strada, l'asfalto era bollente. Mentre correvo, sbirciavo con la coda dell'occhio ed effettivamente lui mi stava controllando dalla finestra. Rientrai in scena. Il trucco che copriva le 5 dita iniziò a colare. Ero tutto paonazzo, sudato. «Chuck, azione!» gridò lui. «Pronto, mamma!» La fece una volta sola. «Buona per me!» disse Sergio. Sergio Leone, Carlo Verdone lo definisce un po' come un padre e un po' come un preside, insomma. Ma anche questo era il cinema che non si lasciava così scappare nulla. Vi ricorderete certamente un tema che viene nel film successivo Bianco, Rosso e Verdone, quando questo povero disgraziato dalla Germania va a votare, quando ancora c'era un credo elettorale, arriva chissà dove in Basilicata, povero migrante, intanto gli smontano la macchina. Thank you. povero migrante. E sì, poi arrivava e si sfogava alla fine del film. Ebbene, risate, cinema, ma Morricone a un certo punto aveva iniziato a dichiarare che lui non voleva più fare il cinema. Fatto sta che nell'85 una telefonata lo cambia tutto, perché è una telefonata che gli arriva da Londra. Lui non vuole accettare il viaggio a Londra, dice: io ho lasciato, mi dedico solo alla mia musica assoluta. Il maestro Petrassi gliel'aveva detto: un giorno so, Ennio, che tu recupererai il tempo, come se lo stesse perdendo durante il cinema, no? Facendo la musica per il cinema. Beh, lui andò alla fine a Londra, e quando arrivò a Londra vide in moviola un film già realizzato, quindi le musiche qui vennero realizzate dopo, come solitamente si fa, e rimase chi era lì in quella sala a vedere Ennio sempre più piccolo nella sedia, perché si commuoveva. Nella scena della carneficina finale, della spartizione del Sud America tra le due potenze, Portogallo e Spagna, c'erano anche dei gesuiti e un popolo che veniva ingiustamente massacrato. Morricone, quando finì il film, disse: io con la mia musica posso solo rovinarlo questo film. Ma poi insistettero e alla fine lui accettò la sfida, una sfida fisiologica anche, devo dire, perché lui in questa composizione trovò l'integrazione che forse gli era mancata durante la vita, un'integrazione di un uomo sempre scisso tra tantissime cose. E alla fine, in un contrappunto finale che arriva nella Carneficina, dopo la Carneficina, nei titoli di coda, Morricone fonde tutti gli elementi tematici che ha fatto per i Guaraní, cioè i popoli indigeni, che ha creato, fatti della stessa sostanza melodica delle cascate. Sono le stesse note, perché gli indios sono animisti. E poi c'è un mottetto palestriniano che rispetta le regole del Concilio di Trento, che anima, sostiene il tema principale di Padre Gabriel. Thank you. Claudio Farinone, Fausto Beccalossi. Morricone credette alla musica come una sorta di mezzo per una trascendenza, quasi una fusione utopica, questi temi che si univano nel finale, antistorica, utopica, possibile. Pensiamo un attimo alla musica come musica società, come sarebbe bello, in musica è possibile che la coesistenza delle varie identità si fonda in un contrappunto perfetto, in cui la singola identità è rispettata proprio con l'altro. Questa è la magia della musica, stare insieme agli altri, essere se stessi, ma stare insieme all'altro. E si crea un valore più grande, la sommatoria delle cose che dà sempre di più. Ecco. Morricone credette a questo e forse in quella figura così scissa e spaccata di Padre Gabriel trovò anche se stesso, il suo modo effettivamente di musicare il suo tempo e di dirsi finalmente compositore, perché lui visse tutta la sua vita dubitando, pensando di aver tradito le sue origini, quella scuola, il suo maestro. E invece proprio in Mission, che doveva essere l'ultimo film, ci fu un rilancio incredibile e Morricone andò incontro a tutto il resto della sua carriera fino ai recentissimi anni. Concludiamo quindi questo spettacolo, insomma questo nostro incontro, proprio con le parole di Morricone, e ci fa sognare questo inseguendo quel suono, perché questo suono, lo dicevamo, è qualcosa che ci porta fuori di noi, verso l'altro, verso l'incontro con l'altro.
Ce l'ho dentro la musica, anche quando non voglio, continuo a ripetere, continuo ad ascoltare quello che sento dentro. Qualche volta mia moglie dice: che stai pensando? E io sto pensando a qualcosa che riguarda la musica. Io devo dire una verità che forse non sai. Tu mi hai fatto tante delle domande, pensavo che fossero delle domande, ma io non pensavo che tu dovessi fare un libro. L'ho capito tardi, non lo capivo per niente quando parlavo, e quindi forse questo mi ha portato anche a parlare in una maniera più familiare, capito, più come potevi parlare con mia moglie di cose professionali. Invece ero fuori un libro che, ripeto, bellissimo, per merito mio, per quello che ho detto, ma per merito tuo, per come hai trascritto le cose che io ho detto. Ma non solo, ha anche scritto bene le domande, che erano molto interessanti e molto importanti.
Ti faccio anche una confessione: neanche io sapevo che avrei scritto il libro, perché come tu sai io non sono uno scrittore, quindi
certo.
È stata un'avventura anche per me, perché chissà come sarebbe andata. Nel frattempo però c'era il fatto che ci conoscevamo, no? E mi ricordo all'inizio quando ti ho detto, oh, maestro, perché ancora ci davamo del lei. Ho detto, io non lo so, l'importante è che ci divertiamo, però, perché se ci annoiamo facendolo, no, l'importante è lì, insomma, è stato l'inizio. Inseguendo quel suono, quindi, da dove viene questo titolo? Come è nato?
Io ho scritto una poesia dedicata a mia moglie.
Vedi, questa qui?
Sì, è questa, ma io non la vedo abbastanza bene, perché lo leggi tu? Leggi la tua, per favore.
Allora, la leggo io. Il suono della tua voce coglie nell'aria un invisibile tempo, immobilizzandolo in un attimo eterno. Quell'eco è entrata in me, frantumando i cristalli fragili del mio sospeso presente, senza ritorno. Dovrò cercare futuro, inseguendo quel suono, io stesso, disperata eco, a ritrovarmi.
E non possiamo fare altro che ringraziare per questi momenti meravigliosi di musica, di parole, di riscoperta della figura del maestro Morricone. Ovviamente non possiamo che ringraziarli uno per uno. Claudio Farinone alla chitarra, Fausto Beccalossi alla fisarmonica e alla voce, ma anche alla narrazione, alle parole, alla scoperta di tutta questa meravigliosa narrazione, Alessandro De Rosa, inseguendo quel suono. serata meravigliosa, magica, perché comunque c'è da dire che anche nei compositori, anche quelli che abbiamo spesso ascoltato anche di più, e non aver ascoltato Morricone è una sfida per chiunque ovviamente, c'è sempre qualcosa in più che possiamo scoprire, che si può scavare eccetera, e sicuramente anche tutto quello che si può dedurre anche da tutto quello che tu Alessandro hai avuto modo di scoprire e conoscere anche ovviamente dalle dirette parole del maestro, è bello che sia stato condensato insieme e anche solo nella breve ora che abbiamo trascorso insieme, perché ovviamente il tempo è tiranno, è stato un grandissimo regalo anche per tutti noi e per tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta da casa. E quindi Live Pop si conclude così anche questa sera, ancora un grazie enorme, un grande applauso agli artisti che ci hanno fatto compagnia questa sera. Noi vi lasciamo al prossimo appuntamento, adesso ci segue il GR e poi il resto della programmazione di Radio Popolare. Buonanotte a tutti.